Capitolo 1. Paura. Ecco, ascoltate. Samuele Beck sudava di paura. Certo, il pericolo doveva essere reale, forse insfuggibile. Guardò il suo compagno con ansia. Un bel giovane, senza dubbio, ma i suoi lineamenti mancavano di regolarità e di simmetria. Rughe precoci rivelavano un'esistenza tempestosa, dominata dal vizio e dalla passione. Tuttavia, l'espressione mobilissima dello sguardo, la bocca sensuale, il naso fortemente piantato, erano indizio di intelligenza e di volontà. Aveva parlato a voce bassa, soffiata, scoprendo i denti regolari, che avevano aperto per un istante una macchia bianca sul colorito bronzeo del suo volto. Manfredo Vatel faceva subito pensare a una di quelle bestie da preda, pronte a mordere, dure e crudeli. «Sì, vengono, avete ragione!» E Samuel Beck rabbrividì. Adesso lo aveva afferrato un tremito convulso. Non tanto la vita aveva paura di perdere in quel momento, vecchio com'era, quanto quel piccolo involto che Vatel gli aveva dato contro la rimessa di 5 milioni e che la sua destra stringeva febbrilmente nella tasca. Lo sapeva lui che i brillanti acquistati valevano per lo meno il doppio. Diede una rapida occhiata alla stanza angusta in cui si trovava solo con Manfredo. Il soffitto a volta e l'enorme colonna che lo sosteneva al centro davano al luogo un lugubre aspetto medievale, non fatto certo per rassicurare. Una vecchissima casa nella parte più solitaria e inospitale dell'isola di Wight. Con un balzo, Manfredo si era alzato dalla poltrona e aveva raggiunto la porta. Curvo, adesso, ascoltava con l'orecchio contro il battente di quercia annerito dal tempo. Beck lo osservava, trattenendo il respiro. Finalmente trovò la forza di muoversi e andò alla finestra, che dava sul mare. La notte era nera, coperta di un denso vapore che i raggi della luna non riuscivano ad attraversare. Indietreggiò, sempre più livido di terrore. Vatel si era sollevato e lo guardava con un sorriso sarcastico. «Avete paura, vecchia canaglia!» Senza offendersi per l'ingiuria e per il tono del giovanotto, Beck gli indicò con un gesto la finestra e pronunciò con voce rauca: «È impossibile fuggire da quella parte!» Un lampo di collera e di disprezzo illuminò lo sguardo di Manfredo. E allora, se vi accade qualcosa, non dovete prendervela che con voi stesso. Non lo sapete forse che siamo circondati di spie? Che i nostri nemici si trovano dovunque e che ogni vostro movimento è sorvegliato? Non vi avevo avvertito di prendere tutte le precauzioni possibili? Il vecchio fece un gesto di protesta. Stava per parlare, ma l'altro non gliene lasciò il tempo. «Tacete! Altri, più furbi di voi, ci hanno lasciato la pelle, e voi sapete benissimo in che modo. È soltanto nell'interesse vostro che dovete diffidare di tutto e di tutti. Per me è lo stesso trattare con voi e con un altro. Se crepaste voi, ci sarebbe subito qualcuno pronto a prendere il vostro posto. E se troncassi ogni relazione con voi? Che volete dire? Dimenticate gli impegni che avete presi? Al diavolo voi e i vostri impegni. Sono ricco abbastanza per vivere comodamente, senza espormi ai vostri insulti e a questi rischi. Il sogghigno ironico di Manfredo lo interruppe. Non vi ubriacate di parole adesso. È troppo tardi perché vi possiate sottrarre. Se anche avete paura di lasciarci la pelle, non potete far altro che andare avanti. Sapete troppo bene che se anche i nostri nemici vi mancassero, non vi mancherebbe lui. Vi ha avvertito dal primo giorno. Dovevate non accettare le nostre proposte. Il rumore di una porta sfondata ruppe il silenzio della casa tenebrosa. Samuele sussultò, mentre un sottile sorriso appariva sulle labbra taglienti di Vatel. «E una? Ne hanno ancora tre davanti a loro. Via, non tremate come una femminuccia. Cercate di capire che anch'io tengo alla pelle. È così bella la vita. Fra 5 minuti saranno dietro quella porta, che non resisterà più delle altre, per solida che sembri. Ma abbiamo largamente il tempo di andarcene, senza salutarli. Seguitemi». Un bagliore di speranza illuminò gli occhi del gioielliere. Senza badare a lui, Manfredo intanto si era avvicinato alla colonna e, strettala fra le braccia, le aveva impresso un movimento di rotazione che servì a far apparire un'oscura apertura. La colonna era costituita di 2 tubi sovrapposti, di cui uno, l'interno, era fisso, mentre quello esterno poteva girare in modo di nascondere il passaggio segreto. Samuele Beck mandò un respiro di sollievo e di meraviglia. «Mi credevate così idiota di farmi prendere in una trappola? Andiamo, sbrigatevi!» Il vecchio si mosse. In un attimo Vatel spense la luce, fece entrare il gioielliere nella colonna e, quando vi si fu introdotto anche lui, spinse una leva che ricondusse il tubo esterno al suo posto. Al lume d'una lampadina attascabile i 2 uomini cominciarono a discendere. Avevano fatto pochi gradini che già il rumore della porta infranta e i passi di più persone li avvertì che i loro nemici avevano fatto assai più presto di quanto Vatel non avesse preveduto. Il giovane sogghignò. Potevano cercarli in tutta la casa. Al passaggio segreto non avrebbero certo pensato. La discesa fu rapida, che la casa era bassa, e i 2 furono ben presto sulla roccia. Alla debole luce della lampadina, Samuele Beck si rese conto che si trovavano in uno stretto passaggio, una specie di galleria naturale aperta fra le rocce. A marea alta, quel passaggio doveva essere certo invaso dalle acque, perché il suolo era coperto di uno strato di sabbia e di alghe, umido e brillante. Dopo qualche minuto di marcia silenziosa, lo sciabordio delle onde pervenne alle loro orecchie e a uno svolto videro una barca attraccata alla roccia. Il mare era ai loro piedi. «Attento! La roccia è sdruccevole e vi sono 10 metri di fondo». Vatel saltò pel primo nella barca e il vecchio gli tenne dietro a fatica. Per un istante aveva avuto il terrore che quell'altro lo lasciasse a terra. Manfredo remava con estrema prudenza, senza occuparsi del compagno. I remi, ravvolti in una tela di sacco, si immergevano silenziosamente nell'acqua. Oramai Samuele aveva intera fiducia nel giovane. Lo avrebbe certo portato al sicuro, non perché avesse desiderio di salvarlo, ma perché teneva troppo alla propria vita per commettere un'imprudenza o un errore. A un tratto alcune luci rossastre apparvero nella nebbia. L'impressione di isolamento disparve e Samuele si sentì rinascere. Adesso egli distingueva davanti a sé la sagoma dei piroscafi ancorati nel piccolo porto. Vatel fece passare abilmente la barca fra quelle masse nere che la sovrastavano enormi e accostò alla banchina. Dopo aver legato l'imbarcazione a un grosso anello di ferro, con un balzo saltò a terra. Si volse e con quei suoi modi bruschi e spicciativi trasse l'orefice accanto a sé. «È meglio affrettarsi. Il pericolo non è scomparso per noi e se nessuno ci vede è tanto di guadagnato». La notte li aiutava ed essi raggiunsero facilmente il villaggio e si cacciarono in un vicolo oscuro. Vatel aveva proceduto a orecchie tese, pronto a ogni evenienza. Il giovane si fermò. «È meglio separarci adesso». Samuele non rispose. Naturalmente non gli rimaneva che da obbedire. Anche lui si era fermato e, come in un lampo, mentre in cuor suo ringraziava Iddio di averlo salvato, si disse che il rischio era troppo forte e che niente e nessuno in fondo poteva costringerlo a continuare quel commercio così carico di pericoli mortali. Era vecchio, era ricco. Sarebbe stato da folle ostinarsi a voler ammassare denaro a quel prezzo. Manfredo intuì quel che passava nell'animo di lui. «Inutile dirvi», scandì con voce dura, «che il mese prossimo dovremo incontrarci di nuovo. In Francia, probabilmente. Siamo intesi?» Beck rispose con una specie di grugnito e Vatel si allontanò in fretta, senza neppure salutarlo. Rimasto solo, l'orefice si affrettò alla sua volta. Non vedeva l'ora d'aver raggiunto Southampton ed essersi imbarcato per far ritorno in Francia. Ah, la sua famiglia, la sua casa di Parigi! E intanto, con la destra, prima strinse, poi accarezzò dolcemente il piccolo involto che valeva per lui almeno 10 milioni.